Sapete che colleghiamo da molti anni con questa festa della Trinità, che in qualche maniera poi seguita dai giorni dell'adorazione del Corpus Domini, segna in qualche maniera la fine dell'anno pastorale e liturgico, no? E da anni colleghiamo alla festa della Trinità il pellegrinaggio. Noi domani, un gruppo di noi andrà in pellegrinaggio, proprio perché in qualche maniera si trascrive nel segno, tutta la liturgia è fatta così, no? Nel sacramento, si iscrive l'idea di un cammino che è partito col pellegrinaggio di settembre e termina col pellegrinaggio appunto dei primi di giugno, quasi a includere gli estremi di questo viaggio di una comunità cristiana, del popolo di Dio che cammina nella storia verso la terra promessa. Sapete, noi tracciamo nel mondo questo segno, no? I cristiani sono questi, la Chiesa è questo, no? E alla fine del pellegrinaggio ancora una volta proviamo a dirci che nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo che stiamo compiendo questo viaggio. È partito così nel battesimo, no? Io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio, che è il nome del Dio di Gesù. E quindi anche la conclusione del viaggio è nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E però, appunto, tutti gli anni poi si ripete questa, almeno per me è viva questa percezione, la curiosità di sapere con chi abbiamo viaggiato, no? Chi è Dio con cui abbiamo viaggiato? Ci abbiamo capito qualcosa di più quest'anno? Non lo so, io, si può campare 100, 200 anni e Dio proprio non sai mai chi è. Io non so ancora niente, proprio niente, no? E quindi la voglia in questo ultimo segno, immaginate che finisca un viaggio, no? Potremmo sapere qualcosa di più, conoscere un po' meglio, vederlo in volto, anche solo un istante. Questa, possiamo chiamare Dio persona, persona vuol dire volto, maschera, no? Ha un volto Dio. Questa roba qui che noi chiamiamo Dio, che noi pensiamo ci abbia chiamato, ci abbia spinto in questa avventura, che cammina misteriosamente accanto a noi, che ci promette che stiamo andando in un bel posto. Ci basterebbe uno sguardo che ci schiacciasse l'occhio, guarda, due secondi. Basterebbe che facesse un segno. Io capisco anche che ci sia tutta una religione che cerca i segni, lo capisco per alcuni versi, anche se purtroppo poi tante volte non è il volto di Dio che si cerca nei segni, no. Ma certo uno sguardo, un segno ci darebbe più forza nel viaggio, più convinzione, perché la nostra fede non è molto robusta, non è molto robusta. E poi attorno a noi tanti compagni di viaggio su ste robe qui ormai alzano le spalle, no? Non parlano più di te. Mio Dio, non parlano più di te. Le persone non parlano di Dio, mai. Non si ricordano più di te. Non ti stanno aspettando, hai capito? Quindi è chiaro che anche per me mi trovo lì in mezzo. Io sono già più debole di loro nella vita, in tante cose sono più debole di tutti i miei amici, no? Dopo io parlo di Dio, certo, ma... E quindi la voglia di dire, dammi un segno, mostrami il tuo volto. Sapete che è stata anche la domanda di Mosè questa, no? Ma davvero è la cosa giusta da chiedere a Dio? Non sarebbe qualora Dio si mostrasse veramente nel suo volto? O davvero parlasse direttamente, non sarebbe la fine del viaggio, il termine di tutta l'avventura. Guardate che non siamo i primi a fare queste domande. Avete sentito la prima lettura, il popolo nel deserto? Non si è mai sentito una cosa come questa, dice così la prima lettura, che un popolo abbia udito la voce di Dio parlare dal fuoco come l'hai udita tu, Mosè, e rimanesse vivo. Si è mai udito? Che qualcuno abbia sentito parlare Dio direttamente e sia rimasto vivo? Non è possibile, appunto. La voce di Dio. Se noi potessimo udire direttamente la voce di Dio, ucciderebbe, ammazzerebbe, azzererebbe tutto ciò che prima per noi aveva consistenza, anche la cena di stasera, anche lo spettacolo che vado a vedere stasera, anche la camminata di domani, anche una telefonata di un amico, hai capito? Cioè tutta sta roba qui sparisce se Dio parla direttamente. Se si fa vedere, io sono morto. Cioè, io posso restare io, perché Dio sta nascosto, hai capito? E aspetta soltanto che io lo cerchi, allora io posso giocare, posso fare l'uomo per quello, hai capito? La voce di Dio, diceva Mosè, parla dal fuoco. Come a dire che dietro la voce non c'è un volto che i nostri occhi possano fissare, di cui possiamo cercare conferma. Ascoltato la voce, ma parlava dal fuoco. Lui vorrebbe vedere il volto per avere conferma della verità delle parole udite. E invece, quando la voce è quella di Dio, gli occhi si devono chiudere, le ginocchia si devono piegare. E così accadde a Mosè al roveto ardente, quando udì la voce parlare dal roveto ardente, e il primo desiderio è stato di avvicinarsi, no? Di ispezionare con gli occhi il prodigio. Ecco perché dico i segni sono equivoci. Misurare con gli occhi, risolvere l'enigma. Se io vedessi Dio, no, non sarebbe una bella cosa. No, è meglio che stia nascosto. E difatti Dio ha fermato Mosè, lo ha fatto cadere in ginocchio e gli aveva affidato un compito. Avrebbe dovuto condurre il suo popolo fuori dalla terra di schiavitù. Soltanto attraverso quel cammino Mosè e con lui il popolo avrebbe potuto conoscere la verità del Dio sconosciuto. Non si conosce Dio con gli occhi, ma mediante un cammino. Mediante un cammino, soltanto vivendo, soltanto appunto dicendo il Dio della mia vita. Dio può appunto dirsi soltanto se io dico di me, se racconto la mia vita, hai capito? Sappi dunque oggi, quando Mosè morirà, lascerà questo testamento, sappi dunque oggi, conserva bene nel tuo cuore, è un testamento questo, che il Signore Dio lassù nei cieli e qua giù sulla terra non ve n'è un altro. Cioè non devi farti un altro Dio, magari più a portata di mano, egli è lassù nei cieli, la trascendenza di Dio non lo puoi usare. Tu tutti i passi, ti vorresti inventare un Dio che ti serve, non lo devi fare, Dio è su nei cieli. E anche qui sulla terra, ma qui sulla terra lo è mediante una voce che indica la strada. Qui sulla terra è presente soltanto se lo cerchi, soltanto se vivi, capito? Osserva dunque le sue leggi, i suoi comandi che oggi io ti do, perché sia felice tu e i tuoi figli dopo di te, e perché tu resti a lungo nel paese che il Signore ti dà per sempre. Cioè non è possibile farsi alcuna immagine di Dio. Per conoscerlo bisogna fare il cammino della vita osservando le sue leggi. E le leggi sapete cosa sono? Le leggi di vita. i motivi di speranza nel viaggio. Queste sono le leggi del Signore, le parole del Signore. Sono tutte le cose buone che sostengono il viaggio della vita. Sono tutte le promesse, appunto, no? Solo l'obbedienza alle sue leggi, alle sue promesse di vita, ci aprirà il cammino che conduce fino alla terra da Lui promessa. Nella terra promessa sarà possibile conoscerlo. Mi verrebbe voglia di dirlo, come faccio esagerando, se qui tra noi c'è solo dell'umano. Ma appunto l'umano è la maniera in cui Dio si dice. Bisogna cercare nell'umano la parola di Dio, la promessa di Dio. E allora i comandi di Dio, le leggi di Dio, non sono quelle robe che stanno in alto, che stanno fuori, che bisogna eseguire, che bisogna applicare. Quelle lì sono le robe morte là sulla pietra, no? I comandi che guidano il cammino non sono regole morte incise su una pietra muta, perché si possono praticare le leggi di Dio. Bisogna che esse traccino effettivamente la via della vita, che siano la pratica umana, la pratica dell'uomo, la felicità, appunto, la verità della vita dell'uomo. E quindi è necessario che qualcuno ce le faccia conoscere attraverso il proprio cammino. Cioè, la voce di Dio deve essere tradotta da una carne. Dobbiamo vedere dei piedi, delle mani, dei volti, dei cuori, dei legami, delle storie. Noi per sentire la voce di Dio, no? Soltanto il modello. Noi abbiamo bisogno di vedere qualcuno che ci indica la via. Siamo nati così, viviamo così, facciamo nascere così, ci leghiamo così, no? Il modello offerto da chi ha tradotto la voce che viene dal cielo in una vita vissuta sulla terra, solo questo rende parlante la parola di Dio, la legge di Dio. Per questo è venuto il Figlio, un uomo appunto. Il fatto che è venuto Gesù fa sì che alla voce che viene dal cielo corrisponda un volto. Ah, Gesù sì, ha un volto. Ed è una via. Una via per l'uomo, appunto. Il volto è la via di Gesù, il compagno di viaggio e di destino. Se osserverete i miei comandamenti, dice Gesù, no? Rimarrete nel mio amore come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. I comandamenti proposti da Gesù sono accompagnati dalla testimonianza della sua vita. E quindi la proposta cristiana è un cammino di vita, è una via dietro a Gesù, una vita come quella di Gesù. Entrando nella sua via, osservando tutto quello che lui ci ha comandato. No, partecipiamo al suo spirito. Lo conosciamo secondo lo Spirito, bisogna conoscere Gesù secondo lo Spirito, non è un modello da imitare a lettera. Bisogna conoscere lo Spirito di Gesù e bisogna nello Spirito di Gesù inventare la nostra umanità. E allora nello Spirito di Gesù riceviamo la rivelazione di Dio, Abba. Il riconoscimento del Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, come l'origine, il Padre appunto, di tutti i gesti di Gesù e di tutte le parole di Gesù. E noi impariamo sulla via di Gesù, nello Spirito di Gesù, a conoscere Dio come l'origine di ogni parola, di ogni gesto che dà speranza al nostro viaggio. E quando noi diciamo Trinità, diciamo il segreto della via umana, la via che ha tracciato Dio per l'uomo, ma che l'uomo deve trovare, deve inventare. Guarda che sta roba qui è una cosa. E permettere a Dio di farsi umano, di fare alleanza con noi, no? E allora alla fine, simbolizzata dal pellegrinaggio che chiude il cammino della comunità, possiamo, ricordando l'inizio del nostro cammino, il nostro battesimo, il nostro essere stati messi nella via di Gesù, questo è il battesimo, no? Nel nome del Padre, siamo seppelliti nella via del Vangelo. Possiamo allora, alla fine di questo viaggio, accogliere il testamento di Gesù. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che io vi ho comandato. Se obbedirete a ciò che io vi ho comandato e insegnerete ai vostri fratelli a fare lo stesso, potrete conoscere che io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Fratelli carissimi, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre, che ha rivelato al mondo il suo grande amore nel dono del Figlio unigenito e dello Spirito Santo. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
Dio è il protagonista della storia della salvezza, un Dio che è soprattutto comunità d'amore, Padre, Figlio e Spirito Santo. Perché i cristiani prendano coscienza dell'amore e della fedeltà di Dio, un Padre che li ama tanto da dare loro suo Figlio e donare loro il suo Spirito perché diventino suoi figli. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
In questi giorni tante famiglie sono convenute a Milano per il 7° incontro mondiale della famiglia, dedicato alla famiglia, il lavoro, la festa, stringendosi intorno a Benedetto XVI. In una società in profonda crisi economica e di valori, la famiglia, sostenuta da politiche mirate, ritorni ad avere un ruolo decisivo nella storia e sia segno di una testimonianza forte di fedeltà, di accoglienza e di solidarietà. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, vogliamo rivolgerti una preghiera particolare per chi ha perso la vita sotto le macerie del terremoto in Emilia e per tutti gli sfollati. Trovino nella solidarietà e nell'aiuto di tutti un incoraggiamento a superare la paura e a riprendere in mano la loro vita con speranza. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Perché il clima di veleno che ha investito il Vaticano e ha scosso il governo della Chiesa, coinvolgendo il Papa in una situazione di grande sofferenza, diventi un momento di verifica e di cambiamento per la Chiesa tutta e un abbraccio corale verso il Santo Padre da parte di tutti i fedeli. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Guarda, o Padre, il volto del tuo Figlio e accogli la preghiera di questa tua famiglia perché, fortificata dal dono dello Spirito, diventi segno e primizia dell'umanità, partecipe del mistero del tuo amore. Per Cristo nostro Signore.